secondo intervento della professoressa Nicolini, lei è docente associato di psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione nell'Università di Macerata. Svolge, oltre all'insegnamento, attività di ricerca in vari campi, la formazione e l'apprendimento in presenza e anche online, l'apprendimento di concetti scientifici, l'immagine di sé nel ciclo della vita, la ricaduta della teoria delle intelligenze multiple sull'organizzazione delle strutture educative e didattiche. Inoltre svolge numerosi incarichi scientifici in istituzioni italiane e straniere nel campo educativo e psicologico.
Allora, buonasera e grazie per avermi invitato e grazie per essere qui tanto numerosi. Diciamo che vedere tante persone impegnate nell'educazione, comunque in un'epoca, per citare altri convegni a cui forse avete partecipato, in un'epoca di passioni tristi, fa invece venire delle passioni allegre, fa venire un po' di voglia di fare. E allora, per risparmiare tempo, siccome volevo farvi vedere un filmato, lo manderò mentre farò alcune considerazioni. Quindi, anche se non si sente l'audio, anzi è meglio. No, meglio di no, così intanto che loro se lo guardano, io ci parlo sopra. Sì. Però allargandolo. Ok. Questi sono dei bimbi in un nido che stanno giocando, lavorando, pensando, facendo delle cose con le mani. E ho pensato proprio a questo filmato che avevo raccolto in una delle attività che faccio di formazione, perché mi è venuto in mente un ribaltamento proprio del titolo del convegno, dicendo, guardando questi bambini direi mani pensanti, teste operose. Perché nel bambino l'azione e la retroazione, in realtà è la mano che scopre delle cose, che pensa, che nel fare trova anche delle soluzioni e probabilmente solo in un secondo tempo riflette attraverso il pensiero e si accorge di aver trovato una soluzione che già la mano aveva sperimentato. Quindi qui c'è proprio un ribaltamento di prospettiva e mi piace far notare, adesso l'audio non lo metto perché ci sto parlando sopra, ma se qualcuno ha la possibilità di sentire, qui non l'operatore, l'educatore, l'insegnante non sta dicendo nulla, i bambini stanno facendo, stanno operando, si stanno organizzando. E in tutto questo fare e disfare con le mani c'è una grande attività mentale e sociale, perché i bambini si danno il turno, perché i bambini si scambiano delle cose, perché ogni tanto interagiscono tra loro, guardano quello che ha fatto l'altro e provano a fare qualcosa di simile. Prima, quando parlava una delle colleghe che ha iniziato dicendo che purtroppo, anche forse a causa della crisi economica, molti bambini non possono più andare nei nidi, pensavo alla gravità di questa situazione, perché in questo modo alcuni bambini avranno, diciamo, l'impossibilità, tra virgolette, di crescere e di far crescere le loro menti nell'interazione tra pari, che tanto è importante e forse più importante ormai da quello che dicono le ricerche, addirittura dell'interazione con gli adulti. Sono bambini che avranno sicuramente dei nonni, dei genitori, una madre che sta a casa, ma che per quanto attenti e per quanto vogliano offrire tutti i contesti che i nidi, le scuole d'infanzia sanno offrire, non potranno mai sostituirsi alla importanza, al motore di apprendimento, di ricerca, di esplorazione e di sviluppo che è l'interazione tra pari, perché pari non sono, perché se c'è un adulto e un bambino ovviamente non c'è parità di ruolo, non c'è parità di visione delle cose. E questo credo che sia una riflessione importantissima da fare, proprio perché ci riporta anche a questo, al tema del convegno. Io credo che nel settore educativo e nella scuola attuale, quello che io che vedo è una grande difficoltà nell'essere sicuri, nell'essere padroni, diciamo, di questo modo di pensare alla mente del bambino come una mente operosa, attiva, interattiva, autonoma, capace di apprendimenti che non devono essere per forza guidati, organizzati, trascinati, e dall'altra delle spinte che provengono dal contesto. Perché una delle cose che mi sento sempre dire, attraversando i vari gradi di scuola, dall'infanzia, dall'asilo nido, dai contesti dei nidi fino alle scuole superiori, è che poi i modelli di sviluppo che provengono dall'esterno mettono in crisi questa determinazione anche che ci dovrebbe essere, e cioè per esempio di intervenire molto poco, cioè di intervenire per organizzare, di intervenire per connettere, di intervenire per dare delle opportunità che il bambino da solo non troverebbe, perché non ha ovviamente tutti gli strumenti per l'auto-organizzazione. Ma che al di là di questo il ruolo dell'educatore, il ruolo dell'insegnante, è un ruolo che via via dovrebbe retrocedere a essere più silenzioso, più da dietro le quinte. Noi veniamo da una tradizione scolastica novecentesca in cui l'insegnante era protagonista. Le stesse aule universitarie, che dovrebbero essere quelle più avanti nella ricerca da questo punto di vista, se io sto in un'aula universitaria, io ho una cattedra alta, anche nelle più moderne, diciamo, strutture, e poi i miei studenti sono tutti seduti in banchi in cui non ci si può muovere, cioè non c'è ancora un'idea di un'interazione, anche quando lo studente è adulto, quindi non neanche, voglio dire, possiamo pensare che abbia una mente che non si sa organizzare, come qualche volta, no, si può pensare, forse con delle visioni adultomorfe, dei bambini che ancora non hanno tutte le strutture per potersi auto-organizzare l'apprendimento. In realtà abbiamo visto, e nella ricerca, insomma, le cose stanno andando avanti, ci dicono che tutti gli apprendimenti, ad esempio quelli che vengono chiamati informali, cioè gli apprendimenti che si fanno sul campo, sono apprendimenti che creano pochissimo fallimento. Non c'è dispersione scolastica nell'apprendimento informale, quello che ti guadagni facendo delle cose sul campo. Non c'è un contadino che non sappia coltivare le sue cose. Cioè sì, qualche volta succede, però diciamo che si ridirige subito, quindi è competente nel suo campo, eppure non ha ricevuto nessuna istruzione formale. I problemi dell'apprendimento per i bambini arrivano quando noi li facciamo entrare nei canali formali. Non so perché, probabilmente da tradizioni che ancora in parte sussistono, noi andiamo a creare degli ostacoli, no? Formalizzando e pensando appunto che le mani siano scisse dalla testa, che la testa sia più potente nel pensiero, anche senza dover fare, senza dover agire, in questa maniera si guadagni una maggiore conoscenza. In realtà ormai diciamo che rispetto, queste sono ormai visioni un po' sorpassate anche dal punto di vista della ricerca psicologica, ma che non sono sorpassate nel contesto, non sono superate nell'ambiente che ci circonda, anzi le spinte che provengono, di cui io sento spesso, insomma, lamentarsi tra virgolette educatori e insegnanti, è proprio che le famiglie, ad esempio, vogliono bambini anticipatari, se ne parlava prima, cioè il bambino deve essere veloce, deve chiudere velocemente sugli apprendimenti formali, deve diventare un bambino tecnologico. Pochi giorni fa c'era una vignetta proprio su Facebook che diceva, c'era un adulto che diceva a un bambino: dalle 3 alle 5 hai lezione di inglese, dalle 5 alle 6 hai piscina, dalle 7 alle 8, e il bambino rispondeva: e quando posso fare il bambino? Perché il tempo libero, la noia, l'auto-organizzare, il stare senza far niente, Sono genitori che sono allarmati dal figlio che non fa nulla, che pensano che in questo non far nulla ci sia addirittura un qualche disturbo, no? Che il bambino che se ne sta quieto da una parte, per esempio, anche osservare quello che fanno gli altri bambini, sia un bambino che possa avere un qualche disturbo di apprendimento. Quindi io credo che l'educazione attualmente sia veramente bombardata da tante spinte che un po' mettono in crisi l'agire educativo. Per quanto noi vogliamo essere convinti di alcune cose, non possiamo prescindere dalle richieste che ci vengono fatte e dalle pressioni che ci arrivano dall'esterno. Pensate a, so che ci sono degli insegnanti di scuola primaria, tutto il tema delle prove invalsi, cioè a un certo punto l'insegnante dice: ok, tutto questo è molto bello, però la mia scuola verrà valutata a seconda del risultato alla prova invalsi, con il risultato che invece di insegnare varie cose si insegna come superare la prova. Cioè, questo ormai noi, ci sono ricerche che lo testimoniano ampiamente. E l'educazione deve sempre più dirigersi al contenimento delle energie di bambini che non sono sufficientemente organizzate nei contesti extrascolastici e dalla famiglia, che una volta agiva un po' da organizzatore, adesso i genitori sono un pochino più fatica a irregimentare, perdonatemi la parola, le energie dei bambini. Quindi quello che accade è che spesso nella scuola ci si trova di più a dover commentare, interagire sui bambini rispetto ai loro comportamenti, dando regole sociali, dando regole che sono quelle proprio minimali. Quindi molta dell'interazione si dirige al, non spingere l'altro bambino, non gli prendere il giocattolo. Per cui poi questo ruolo di organizzazione, questo ruolo di connettore di cose, perché qui quando i bambini fanno, qual è il ruolo dell'educatore? È connettere, è far arrivare ogni tanto nel silenzio del loro agire una parola che possa aiutare i bambini ad aprire una ulteriore finestra su quello che già farebbero da soli, a codificare tramite il linguaggio qualcosa che forse ancora non c'è nel linguaggio dei bambini, perché il linguaggio è un potente motore di conoscenza, proprio perché con una parola noi riusciamo a fissare dei significati. Quindi con pochissimi commenti, con veramente pochi tocchi, noi potremmo aiutare i bambini e sostenere i loro percorsi di conoscenza, non solo non trascinandoli verso qualcosa che è un obiettivo che abbiamo deciso noi, non solo affiancandoli, ma addirittura seguendoli, cioè lasciando che siano loro a guidarci nel percorso di conoscenza, perché si sanno auto-organizzare, perché si sanno muovere, perché sono esploratori, sono curiosi, sono bambini che hanno delle menti proattive, interattive, hanno degli dispositivi già dalla nascita utili a questo tipo di interazioni. E quindi il ruolo dell'insegnante, dell'educatore, semplicemente per concludere, avevo preparato una breve slide, e come vedete qui possiamo andare avanti ancora molto, e questi bambini non è che qualcuno può pensare non stanno facendo nulla, stiamo facendo un sacco di cose importantissime. Quindi se noi abbiamo, insomma, io ho una certa età e sono passata attraverso varie fasi in cui nella scuola, ma anche le teorie scientifiche, ci hanno fatto pensare a diversi modelli di mente umana, no? Io ricordo la scuola piagetiana, era una scuola che suddivideva in unità suddivideva in unità didattiche, aiutava il bambino a spezzettare delle unità e a seguire linearmente alcune cose. Quindi alcuni di noi sono figli di quella cultura. E poi dopo ci siamo dovuti rivoluzionare tante volte, abbiamo dovuto fare tanti cambiamenti, quindi in realtà ancora forse abbiamo delle resistenze ad affidarci completamente all'idea che il bambino è interattivo, è attivo e anche proattivo verso l'apprendimento, cioè ha dei suoi dispositivi, un po' come avviene per il linguaggio, no? Il dispositivo è a disposizione dalla nascita. E quello che deve fare l'educatore non è spezzettarlo in unità più semplici, è semplicemente stare a fare, a interagire, a comunicare, a parlare esattamente con quelle caratteristiche che vengono abbastanza naturali anche all'adulto. Io credo che dovremmo riprendere esattamente quel modello, no? Quello che Brunner ci ha definito dell'AD e dell'AST, cioè il dispositivo di apprendimento del linguaggio e questo dispositivo invece di interazione che riesce a supportare il bambino nell'apprendimento del linguaggio. Credo che quel modello lì andrebbe bene per tutte le discipline, per tutti i vari tipi di conoscenza, cioè rimettersi a interagire su quello che il bambino proattivamente tira fuori nei suoi percorsi di conoscenza. E il ruolo dell'insegnante e dell'educatore è importantissimo, perché noi abbiamo in mente dei palinsesti, noi abbiamo in mente delle reti di significato che il bambino chiaramente non può possedere, ma solo perché ancora per esperienza non ne ha così tanta, non ha magari neanche il linguaggio così sviluppato. Quindi l'educatore è un commentatore, è una persona che osserva, segue e connette, sistematizza, organizza qualcosa che è anche a un livello, diciamo, metacognitivo, per esempio, e che sul quale piano i bambini non hanno tutti gli strumenti, o almeno non tutti i bambini hanno gli strumenti. E, ritornando al video, vedere quei bambini che fanno tutte quelle cose in autonomia, che pensano con le mani e poi operano di conseguenza con la testa, ha una forte ricaduta sulla costruzione della loro identità. Perché il tema dell'interazione educativa e scolastica, io credo che abbia una sponda molto molto delicata, al di là della costruzione di conoscenza, che poi appunto molti alunni, molti studenti, anche nelle scuole superiori, per esempio, si fanno un po' indipendentemente anche dalla scuola, è la ricaduta sull'identità. Noi abbiamo bisogno di persone che possono fidarsi della propria identità. Allora, un bambino che è lasciato libero di sperimentare, ma che non significa di fare quello che gli pare nel senso della deregulation totale, ma che ha dei contesti organizzati, che ha un'attenzione, che ha un educatore appunto che commenta la sua azione, che connette le sue azioni, che interagisce in maniera positiva, è un bambino che cresce con una fiducia nelle proprie possibilità di conoscenza che è molto importante dal punto di vista proprio della costruzione dell'identità. E la costruzione dell'identità è quella che permette la fiducia in se stessi, l'autostima, il senso dell'autoefficacia, sono quei fattori protettivi che poi, una volta superati alcuni momenti, diciamo, della formazione, i primi momenti della formazione, sono quelli che aiuteranno ad esempio gli adolescenti a resistere ad alcune, tra virgolette, tentazioni più devianti e più autodistruttive che sono sotto gli occhi di tutti. Per fare questo c'è bisogno di un'identità che regge, di un'identità che può dire: ti seguo fin qui perché il gruppo dei pari ha la sua importanza e oltre questo non vado, perché questo diventa pericoloso per me. Ma per fare questo ci vuole un'autorevolezza che talvolta neanche gli adulti hanno. E finisco una battuta dicendo: io credo che i saperi artistici, da questo punto di vista, fanno da apripista, Nel senso che sono sempre, per loro fortuna, per loro impegno, stati smarcati dal dover sistematizzare troppo, no? Di diventare troppo formali, proprio perché l'artista ha bisogno di essere libero, se no non sarebbe una specie di paradosso. Devono fare da pipista, perché mi auguro che tutte le aree disciplinari, tutti gli altri saperi, ma anche la matematica, che possiamo pensare la più costrittiva delle discipline, possa operare con la stessa metodologia, con una metodologia che è quella della scoperta, che è quella dell'invenzione, che è quella dell'usare le mani per far pensare la testa, e anche nei bambini molto piccoli, perché anche il linguaggio matematico noi lo sentiamo come ostico perché ci è stato insegnato male, ma il bambino è matematico dalla nascita, quindi se noi imparassimo ad esempio a commentare alcune azioni con un linguaggio matematico, al bambino non farebbe poi questa impressione quando si trova di fronte ai primi apprendimenti formalizzati dalla scuola. Quindi sono solo alcune riflessioni, immagino che per molte di voi siano pane quotidiano, per qualcun altro mi auguro di sostenere di più qualcosa che già fate nella scuola. Grazie.